Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani. L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi.
Sebbene per Marx l'arma della critica non poteva sostituire la critica delle armi, è chiaro però che la critica, intesa come pensiero critico e come discorso critico, è in sé un'arma, metaforica ma a volte più potente di quelle letterali. Kant, nella Critica della ragion pura, scrisse che la nostra epoca è la vera e propria epoca della critica, cui tutto deve sottomettersi. Come sappiamo, è con lui che il termine critica acquisisce la massima dignità filosofica. Il pensiero critico separa, discerne, distingue, presuppone oggetti chiari da criticare e criteri altrettanto chiari con cui criticare. Ma l'epoca contemporanea, in cui tutto è più sfumato e forse più complesso, è ancora capace di un potente pensiero critico? Sono questioni queste relative alla critica e alle sue armi, su cui a più riprese ha riflettuto uno dei più autorevoli filosofi contemporanei, Jean-Luc Nancy. Ne ha parlato anche in occasione di una sua lezione magistrale in Italia, al Festival Filosofia di quest'anno. Lo abbiamo incontrato e lo ascolteremo tra poco. Jean-Luc Nancy è professore emerito di filosofia presso l'Università Marc Bloch di Strasburgo. Il suo pensiero si è articolato su diversi piani di ricerca. Oggi concentreremo la nostra conversazione su un tema di cui si è occupato recentemente, ossia, come dicevamo, il tema della critica. Abbiamo citato Marx, che parlava dell'arma della critica. Professor Nancy, la critica deve quindi armarsi?
La critique ne doit pas s'armer, la critique est une arme. Quand on dit les armes de la critique, c'est Marx qui a...
La critica non deve armarsi, la critica è un'arma. Quando diciamo le armi della critica, citando Marx che ha detto l'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi, quando diciamo le armi della critica, opponiamo la critica come arma, come dotata di un potere offensivo, alla critica delle armi, che è il fatto di criticare l'uso della violenza. Criticare la violenza vuol dire affermare che abbiamo un'altra possibilità di esercitare la forza che non sia la violenza, e questa possibilità è la parola. La critica, in questo senso, è la parola. La critica dovrebbe poter dimostrare che non solo è male, ma che è anche inutile servirsi della violenza e che in un altro modo si può non solo arrivare allo scopo che la violenza si è posta, ma si potrebbe arrivarci meglio. Ecco in che senso la critica è o dovrebbe essere un'arma.
La critica è la parola che discerne, che separa, che sceglie. Quindi, per tornare alla metafora dell'arma, la critica in fondo è come un coltello che taglia, che discerne, appunto.
Oui, le mot critique che vient du grec krinein, qui veut dire diviser, distinguer, séparer.
Il termine critica viene dal greco krinein, che vuol dire dividere, distinguere, separare. La parola crisi, che ha la stessa origine, indica il momento del discernimento. Una crisi di febbre è il momento in cui si distingue la malattia come tale. Lo stato di salute, già in Ippocrate, si distingue per l'assenza di crisi. Una crisi di febbre, ad esempio, è un criterio, altra parola importante con la stessa origine di critica e di crisi, per stabilire che è in corso un'infezione o un'infiammazione. La critica suppone quindi dei criteri, degli strumenti in nome dei quali si può discernere. Ma questi criteri devono essere chiari, e il problema della critica nel mondo contemporaneo è proprio la mancanza di chiarezza di questi criteri. Se si ha più di 38 di febbre, questo è un criterio chiaro che è in atto un problema di salute. Ma se si ha un tasso di disoccupazione del 2%, del 10% o del 30%, a che momento si stabilisce che è l'indicazione di un problema economico? Oggi il problema della critica è che se ci si interroga, ad esempio, sulla disoccupazione, si viene rimandati a tutta una logica non solo economica ma anche tecnica.
Quindi queste considerazioni di tipo economico, tecnico, politico e sociale, che ripercussioni hanno sul concetto di critica?
Je veux dire par là que aujourd'hui souvent on croit encore que la critique est quelque chose de relativement simple, ma pa, on dit c'est pas bien ça, donc il faut.
Voglio dire con questo che oggi spesso si pensa ancora che la critica sia qualcosa di relativamente semplice. Questa cosa non va bene, dovremmo fare quest'altra cosa. Ma invece è molto più complicato. Pensiamo ad esempio alla critica dell'Europa. L'Europa non fa, l'Europa è incapace di fare. L'Europa non è un'unità politica, non è un'unità decisionale, non solo perché non è un paese unico con la sua unica sovranità, ma anche perché l'Europa si trova presa tra due grandi potenze economiche e tecniche, che sono l'Asia da una parte e l'America dall'altra. Dunque, criticare l'Europa è facile, ma poi non si sa con quali strumenti di discernimento bisogna criticarla. Oggi la critica è debole. Le sue armi non sono potenti perché i criteri stessi di discernimento sono deboli. E sono deboli perché sono estremamente complicati. La critica all'epoca di Marx era più semplice. Si poteva dire: è evidente che l'operaio non riceve un giusto salario. È evidente che se si condividesse la proprietà dei mezzi di produzione si farebbe diminuire l'ingiustizia sociale. Ma oggi tutto è molto più complesso e la questione riguarda maggiormente l'assenza di lavoro rispetto all'ingiustizia sociale con cui si confrontano i lavoratori. E l'assenza di lavoro crea una situazione completamente nuova, causata da un complesso di trasformazioni tecniche e geopolitiche che non può più essere misurata con gli stessi criteri di Marx. Oggi c'è un appello alla critica, al pensiero critico come opposto al pensiero cosiddetto unico, quello del neoliberalismo come solo discorso possibile. Questo pensiero unico però non è unico per caso. È unico perché da più di un secolo non ci sono più state delle vere economie socialiste. Ci sono stati capitalismi di Stato sovietici, o cinesi, o coreani del Nord. Ma un'economia sociale che sia davvero compatibile con l'enorme sistema tecnico-economico-finanziario che è andato a stabilirsi, nessuno sa come potrebbe essere. E la prova è l'estrema complessità dei dibattiti tra economisti.
Un'economia sociale e che sia veramente compatibile con l'enorme sistema tecno-economico e finanziario che si è messo in place. En fait, personne ne sait ce que ça peut être. La preuve, c'est la complexité des débats entre les économistes.
Quindi, cosa significa tutto questo?
Ça veut dire, si vous voulez, ça veut dire que maintenant, l'idée de la critique a besoin d'être modifiée, là, ou qu'il faut passer, je sais pas, je dirais presque peut-être passer au-delà de la critique pour comprendre que ce qui est en jeu, c'est vraiment un'idea della civilizzazione.
Vuol dire che ora l'idea della critica ha bisogno di essere modificata, che occorre andare oltre la critica per capire che ciò che è in gioco è un'idea della civiltà. Ora siamo in una civiltà che in fondo non sa più definirsi. Prima poteva definirsi con il termine di umanesimo. Prima dell'umanesimo c'era il cristianesimo, prima ancora la grandezza di Roma. Ora la nostra civiltà non sa più come definirsi. Io credo che oggi la critica serva a discernere questo, cioè il fatto che cominciamo a entrare in una sorta di fine di civiltà. Succede. Le civiltà sono mortali. Valéry l'aveva già detto negli anni 30. È da un secolo che la civiltà occidentale si sente invecchiata. La civiltà antica era vecchia e ha prodotto il cristianesimo. Poi la civiltà cristiana, quando nel XIV secolo ha raggiunto una sorta di completamento, si è trasformata in umanesimo. In seguito si è trasformata in capitalismo e ora si sta trasformando ancora. Ma è un processo lungo. La critica è debole anche perché non possiede i mezzi di prevedere il futuro. Coloro che hanno prodotto, per così dire, il capitalismo non sapevano cosa stavano producendo. I primi banchieri italiani del XIV secolo non avevano alcuna idea di cosa stavano mettendo in moto.
Jean-Luc Nancy, nel passato allora la critica era meno debole?
Eh oui, la critica était moins faible parce que, par exemple, prenons la critica dell'Église.
Sì, era meno debole. Prendiamo due casi. La critica della Chiesa, ad esempio. La Riforma. Lutero, Calvino, Zwingli esprimevano l'esigenza di una profonda trasformazione sociale e politica che proveniva dall'interno del cristianesimo e della Chiesa stessa. Come ha spiegato Max Weber, si possono mettere in relazione l'etica protestante e lo spirito del capitalismo. La critica della Chiesa è stata così forte che ha trasformato la Chiesa stessa. Oggi Papa Francesco e prima ancora Giovanni XXIII rappresentano gli effetti lontani di quella critica. Ecco una critica potente. Un altro esempio di critica potente è quella di Marx, talmente potente che il termine stesso di comunismo è diventato un termine fondamentale e critico per più di un secolo.
Ma en même temps, on pourra aussi toujours dire que ces critiques, elles n'ont pas abouti. Parce que, on va dire, aujourd'hui, oui, d'accord, mais l'Église, alors là, les protestants et les catholiques sont impuissants a changer tutta l'ingiustizia qu'il y a dans le monde. Bon.
Al contempo potremmo sempre dire che queste critiche non hanno portato a nulla. I protestanti e i cattolici non riescono a sconfiggere tutta l'ingiustizia del mondo. Il comunismo si è di fatto annullato nella trasformazione di un grande paese come la Russia in un paese moderno, che si dichiarava comunista ma non lo era. Comunque queste critiche sono state forti. Il comunismo ha prodotto effetti in tutti i socialismi dei paesi europei. Persino i vari fascismi si sono dichiarati inizialmente ispirati all'idea socialista. Si pensava che tutto il sistema industriale, il sistema della produzione e della crescita, potesse essere gestito in modo più giusto. E si è arrivati alla società degli anni 50 e 60, di cosiddetto progresso e benessere. E poi si è tutto complicato, a partire dallo shock petrolifero, dalle trasformazioni tecniche, dalla questione dell'energia, dallo sfruttamento delle risorse naturali, dalla necessità o meno dell'energia atomica. E ora non c'è una critica paragonabile alla critica praticata dalla Riforma o alla critica praticata dal comunismo o dal socialismo. È per questo che non c'è più la sinistra.
Il n'y a pas en ce moment de critique comparable, disons, à la critique de la Réforme ou à la critique du communisme ou du socialisme. C'est pour ça qu'il n'y a plus de gauche.
Quindi la critica è più debole quando non c'è un oggetto da criticare.
Absolument. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. En effet, comme vous dites, et l'objet n'est pas clair, et donc les armes, les instruments d'analyse ne sont pas non plus clairs.
Sì, certamente. L'oggetto non è chiaro e gli strumenti di analisi non sono chiari. La parola critica ha raggiunto la sua massima dignità filosofica con Kant. Kant ha scritto tre critiche, della ragion pura, della ragion pratica, del giudizio. Ma il cuore della critica kantiana consiste nel dire che tutta la filosofia come metafisica, cioè la filosofia come pensiero degli oggetti ideali, che Kant classifica in tre classi, ovvero Dio, il mondo come totalità e l'anima riguarda gli oggetti metafisici, che non sono oggetti di conoscenza, non possiamo conoscerli. La scienza invece costruisce i suoi oggetti. La caduta dei corpi, sappiamo cos'è, possiamo calcolarla. Questo è un oggetto di conoscenza. Dio non è un oggetto di conoscenza. Il campo della conoscenza è diviso in due. Da una parte gli oggetti di conoscenza e dall'altra ciò che non è oggetto di conoscenza. Kant cerca di rispondere alla domanda che pongono i non oggetti. Per Kant è tutto molto chiaro, ma i vari successori di Kant, Fichte, Schelling, Hegel, non parlano più di critica, perché sono occupati a cercare di ridare una consistenza equivalente a una consistenza di oggetto a ciò che non è più oggetto. Hegel non parla più di Dio, ma di una sorta di spirito di totalità della natura e della storia. Poi arriva Marx e rovescia Hegel, parlando non di spirito, ma di vita reale degli uomini e di ingiustizia. In questo senso, Marx è più kantiano che hegeliano, perché ha una visione chiara di ciò che bisogna criticare e con quali strumenti bisogna criticarlo. Non sempre, insomma, il pensiero critico è stato forte nella storia della filosofia. Si può dire che l'ultimo grande movimento filosofico che si rifà alla critica è la scuola di Francoforte, con Adorno e Horkheimer. Ma qui possiamo vedere, soprattutto nell'opera di Adorno, che il termine critica comincia a entrare in una dimensione molto complessa. L'ultimo filosofo a scrivere una critica è stato Sartre, con la critica della ragione dialettica. Ma questa critica di Sartre è un libro che è rimasto senza effetti. Io appartengo proprio alla generazione che l'ha visto uscire, avevo 20 anni. E già allora io e i miei compagni sentivamo che non era il caso di parlare ancora di critica. Una critica ancora? No!
La generazione che j'avais peut-être à peu près 20 ans quand la critique de la raison dialectique est parue, et déjà, moi et des camarades, on sentait que c'était pas ça, comme vous voyez. Donc, non, une critique de plus, non. Bon. Il y a maintenant une sorte de suspension, comme ça, de la critique. Bon.
Oggi c'è una specie di sospensione della critica. Per questo bisogna lavorare sull'idea di critica, parlarne, ma al contempo rendersi conto che c'è qualcosa che ci spinge a passare dalla critica al grido.
A passer de la critique au cri.
Con un gioco di parole evidente solo in francese. Quando non si può più criticare, quando le analisi si perdono all'infinito, resta solo il grido. No, basta.
Ma se le analisi si perdono all'infinito, allora c'è il cri che faut. No, c'est pas possibile. Arrêtez. C'est, je crois, aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a une sorte de cri, comme ça, il y a une multiplicité de cri alla surface della terra.
Oggi c'è una molteplicità di grida sulla terra. Troppe ingiustizie, guerre, violenza, e soprattutto c'è troppa assenza di riferimenti. E se i riferimenti sono sempre pericolosi, perché possono diventare dottrine e mezzi di oppressione, anche l'assenza di riferimenti è pericolosa. Come dare senso alla vita? Oggi non si riesce più a rispondere.
Ma en même temps l'absence de référence elle aussi elle est comment avec aujourd'hui comment donner du sens à la vie? On peut vraiment plus répondre.
E allora dobbiamo lasciare queste grida senza risposta?
Non. Pas sans réponse, mais seulement il peut pas y avoir de réponse parce qu'un cri n'est pas une question.
No, non senza risposta. Un grido non è una domanda, si può rispondere a una domanda. Ma ad esempio, alle grida delle persone che annegano nel Mediterraneo si può rispondere salvandoli. Però una volta che sono sulla terraferma cominciano nuove difficoltà e occorre che la mentalità delle persone sia pronta a sentirle, queste grida. Tuttavia, il ruolo dei filosofi è pensare a cosa è in gioco in questa metamorfosi di civiltà. Faccio un esempio, a partire dalla parola più debole del motto francese «liberté, égalité, fraternité», cioè «fraternité». La fraternità è essere insieme per caso, senza averlo scelto. La fraternità è un concetto che rende l'idea del fatto che noi, oggi, stiamo insieme sulla Terra, non siamo mai stati così legati da una rete di articolati legami, ma che questo nostro essere insieme non presuppone una scelta deliberata. È un'unità che dobbiamo elaborare. Tra l'altro, il popolo svizzero, da questo punto di vista, è notevole. Si è costituito interamente su scelte deliberate. Tutta la storia della Svizzera è la storia di una decisione di costruire un insieme autonomo che non presuppone il senso di un'origine comune. Il lato pericoloso può essere un certo isolazionismo, ma la Svizzera è politicamente un esempio di ciò che l'Europa non riesce a fare.
Professor Nancy, lei prima, citando Valéry, parlava delle civiltà che sono mortali, destinate a finire. In che senso la civiltà occidentale, o meglio l'Europa, è invecchiata?
Souvent je dis l'Europe elle a déjà eu lieu plusieurs fois dans l'histoire.
L'Europa ha già avuto luogo molte volte nella storia ed è invecchiata. Nel XIII secolo esisteva già l'Europa. C'erano i monaci che la percorrevano tutta, parlavano latino e si capivano tra loro. C'erano artisti, c'erano mercanti che circolavano attraverso l'Europa. C'era l'Europa della scolastica, delle cattedrali, dei movimenti delle città, della borghesia. Ma anche nel Rinascimento c'era circolazione europea. Poi c'è stata l'Europa dei lumi e l'Europa delle nazioni. La Francia è la più antica unità nazionale, per questo è molto vecchia. Questo diventare nazionale va di pari passo con l'Europa dell'industria, del capitalismo, delle grandi capitali. E poi arriva il XX secolo e le nazioni cominciano a farsi la guerra e qui è davvero l'implosione dell'Europa.
Ma allora quale può essere il ruolo della critica quando non è possibile delimitare con chiarezza gli obiettivi da criticare?
Quando c'est pas possible justement, alors je dirais maintenant vraiment ce qu'il faut c'est prendre en compte l'absence de clarté.
Quando non è possibile, bisogna essere capaci di ammettere l'assenza di chiarezza. Che cosa siamo? Dove stiamo andando? E forse questa consapevolezza dell'assenza di chiarezza è buona cosa, perché ci evita di saltare addosso ai primi miraggi che appaiono all'orizzonte.
Abbiamo conversato con Jean-Luc Nancy, professore emerito di filosofia presso l'Università Marc Bloch di Strasburgo. Tra i suoi libri pubblicati in Italia segnaliamo almeno i più recenti «Politica e essere con», «Saggi, conferenze, conversazioni», edizioni Mimesis 2013, «Prendere la parola», edizioni Moretti e Vitali 2013, Il corpo dell'arte, Mimesis 2014, e La comunità sconfessata, Mimesis 2016. Abbiamo concluso per oggi la nostra puntata di Geronimo Filosofia. A voi tutti grazie per l'ascolto. Da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.